Concetto o parola molto alla moda, il vento del populismo soffia con intensità più o meno importante su molti paesi europei, Svizzera compresa. Lo si evoca, lo si teme, lo si denuncia, eppure rimane un termine difficile da delimitare, soprattutto politicamente. Al populismo non corrisponde un'elaborazione teorica e sistematica. C'è chi lo confonde con una sorta di romanticismo democratico, chi invece lo considera l'anticamera di un sistema autoritario. Si è però concordi nel ritenere che il populismo tende a permeare ideologicamente dei momenti di transizione e che grazie al suo concetto di popolo omogeneo sia un punto di richiamo e di forza di mobilitazione. Daniele Caramani è professore di politica comparata all'Università di Zurigo, dove ci siamo recati per incontrarlo. Con lui cercheremo di capire dapprima quali sono i contenuti ricorrenti che veicola il populismo, con uno sguardo ad alcuni paesi europei, per soffermarci poi su quanto le forme di populismo che attraversano il nostro paese siano effettivamente paragonabili ad altre realtà e in che modo si manifestano per rapporto al nostro sistema democratico. Ma partiamo da una domanda, che è la seguente. Che definizione dà la politologia del termine populismo? Detto altrimenti, il populismo può essere definito una forma di pensiero politico semplificato, professor Caramani?
Il populismo può essere visto come una visione del mondo, una visione della società o addirittura come un'ideologia, un movimento politico che talvolta si trasforma anche o diventa partito politico, che contrappone il popolo alle élite, quindi è una contrapposizione forte che può essere anche presa come spunto per un programma di azione politica. In questo senso è un'ideologia, se è un programma di azione politica è una ideologia che contrappone il popolo a élite.
Abbiamo iniziato la discussione con una definizione di populismo che può essere anche, diceva lei professore, inserita in una forma di pensiero politico, ma quali contenuti possiamo dare al populismo?
Allora, il populismo può assumere vari contenuti, forse poi possiamo anche parlare di varie forme di populismo di sinistra o di destra, ma il nocciolo è questa contrapposizione forte, conflittuale anche direi, tra popolo e elite, popolo visto in modo positivo, quindi un popolo onesto, un popolo lavoratore, un popolo giusto, e una elite che viene invece presentata in modo negativo, molto spesso in modo vista come corrotta, che fa una vita comoda, complottista, che pensa ai propri interessi. Ecco, su questa visione si basa poi anche il programma di azione politica, che il nocciolo di questo programma è che qualsiasi tipo di azione politica deve essere basata sulla volontà popolare, quindi c'è proprio una esaltazione della volontà popolare come base per qualsiasi decisione di azione politica.
Dicevamo prima che il populismo è in forte ascesa, è una percezione oppure è una cosa che ha dei riscontri oggettivi per uno studioso di scienze politiche?
Sì, è sicuramente in ascensione perché i partiti, i movimenti, i leader che si richiamano a questa contrapposizione ottengono negli ultimi 5-6 anni, hanno ottenuto dei forti risultati elettorali, quindi partiti di questo tipo che si rifanno o che fanno uso di questa contrapposizione sono in ascesa, ottengono sostegno elettorale e mi sembra che si stiano anche diffondendo in paesi dove finora questo tipo di contrapposizione non era immaginabile, come per esempio nel Regno Unito oppure nella stessa Germania.
Ecco, guardiamo un po' più da vicino queste realtà. La Germania, cosa sta succedendo secondo lei?
Ma la Germania è il caso dove forse meno ci si aspettava questo tipo di contrapposizione molto radicale. Bisogna ricordare che il populismo in Germania, che noi adesso associamo a Alternative für Deutschland, si situa soprattutto nell'est della Germania, quindi nell'ex DDR, dove già in passato c'erano stati, dove i movimenti più radicali di destra che condividono alcuni di questi aspetti del populismo avevano avuto successo in passato. Forse bisogna relativizzare un po' il successo di AfD, contestualizzandolo soprattutto nell'est, l'area geografica più in crisi dalla riunificazione fino ad oggi, ma forse in maniera più importante è l'area geografica che ha fatto meno i conti col passato, dove quindi lo stigma di un passato fortemente populista, fascista, si sono fatti meno per via appunto della separazione della Germania in due stati. Questo stigma è molto più forte nella parte occidentale del paese e agisce, credo, tuttora come freno, ma soprattutto nella parte occidentale. Questo freno viene meno nella ex DDR, dove i conti con il passato si sono fatti meno e in maniera diversa.
E i fenomeni populisti nelle aree che appartenevano all'impero austro-ungarico come possono essere storicamente comprensibili?
Questa è una domanda veramente un po' difficile, perché se per esempio prendiamo l'Austria e l'Ungheria stiamo parlando di paesi che hanno avuto due traiettorie completamente diverse dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il modo in cui l'Austria si è confrontata con il proprio passato fascista è quella di aver esternalizzato la colpa senza assumere le proprie responsabilità e spostandola verso la Germania. Questo ha impedito di fare i conti con il passato, di stigmatizzare e di rendere inaccettabile un discorso che si rifà molto spesso a temi comuni. Il caso dell'Ungheria è un caso diverso, perché ha fatto parte del blocco orientale, del patto di Varsavia, dove l'antifascismo, quindi la contrapposizione a temi di populismo molto radicale, è stata fatta attraverso il comunismo, e quindi ci si è posti come antifascisti, antipopulisti, anti-leadership forte. Questo in un certo senso non ha creato gli anticorpi necessari. Ora, nel momento in cui questo viene meno, questa visione di antifascismo viene meno, riemergono alcuni temi a cui la popolazione non è preparata, e direi che non c'è mai stato un accordo sulla inaccettabilità di alcuni temi relativi al forte nazionalismo, alla razza, apertura delle frontiere, integrazione sovranazionale e così via.
C'è chi vede nel populismo una forma di rinascita della passione politica, ma in che misura questa passione politica può essere un pericolo per la democrazia?
Sì, in effetti ci sono molti studiosi che vedono il populismo, questa forte contrapposizione a cui accennavamo prima, come un'opportunità di ripoliticizzazione dopo una fase in cui forse si pensava che governare fosse soprattutto una questione tecnica, non ideologica, che poteva anche essere lasciata a degli esperti. Io tenderei piuttosto a vederlo come a un pericolo per la democrazia. Questo richiamo alla volontà popolare è molto problematica, perché può sembrare giusto dire che qualsiasi azione politica debba essere sottoposta alla volontà popolare, tuttavia è un'idea che si appoggia su un concetto unitario di volontà popolare, che c'è una volontà popolare, un interesse generale, che quindi la società non è plurale e che non possa esprimere diversità. Il disaccordo stesso, che è alla base del dibattito politico democratico, il disaccordo diventa un essere contro il popolo o essere addirittura un nemico del popolo. Se questa volontà popolare viene criticata, può essere assimilata a fare degli interessi particolaristici, quindi in modo negativo privati, e quindi contrari all'interesse generale. Quindi è una visione politica che non contempla il disaccordo, non contempla la dialettica, non contempla idee diverse e poi trovare l'aggregazione o il compromesso tra idee o interessi o valori diversi. Cioè vi è un interesse generale e non diversi interessi plurali in questa visione. Inoltre, direi, la volontà popolare non si esprime mai come unitaria, anche se noi usiamo democrazia diretta o referendum, la volontà di un popolo non è mai unitaria, ci sono sempre delle minoranze. Il populismo però si appoggia su questa idea plebiscitaria del consenso a un'idea. Tuttavia, se non può essere espressa in un voto che non sarà mai unitario, viene rappresentata in modo diverso, viene interpretata in realtà molto spesso da un leader che pretende di incarnare, di interpretare questa visione. In questo senso penso che non sia democratico il populismo, perché richiede una interpretazione di qualcosa di unitario che in realtà non esiste, quindi è costruito, e molto spesso anche è una volontà popolare che viene decisa dal leader e poi trasmessa alle masse. In questo senso io non credo che il populismo possa essere democratico.
Vorrei venire alla realtà svizzera, perché si parla di forme di populismo anche in Svizzera, dove comunque storicamente il legame tra popolo e istituzioni e partiti politici è sempre stato privilegiato. Quindi esiste veramente, nella forma in cui lei ha descritto, il populismo in Svizzera? E se sì, in che misura è paragonabile ad altre forme che troviamo in altri paesi?
Ma il populismo può essere più o meno radicale, più o meno estremo. Possiamo avere forme molto soft di populismo. Penso che tutti i leader facciano uso anche di strategie populiste, di stili populisti che appunto richiamano questa idea di essere parte del popolo, di incarnare la volontà popolare. Per esempio apparire simili all'uomo comune della strada o alla donna comune della strada, parlando, vestendosi in modo simile, presentandosi in modo simile o presentando esperienze di vita, percorsi di vita simili, per esempio venendo dalla gavetta oppure venendo da una famiglia modesta. Questi aspetti di populismo soft si trovano in molti paesi, si trovano sicuramente molto anche in Svizzera. Credo il caso svizzero e più precisamente il caso dell'UDC in Svizzera sia un caso di populismo paragonabile per molti versi ad altri casi forse più radicali di populismo, in questa contrapposizione tra interessi del popolo e una elite che può essere di varia natura, può essere politica, può essere intellettuale, può essere economica, nel caso svizzero sovranazionale direi, l'elite europea oppure l'elite di governance internazionale più in genere. Quindi penso ci sia questo aspetto, ma anche l'aspetto che la volontà popolare non debba essere limitata in alcun modo, in particolare non debba essere limitata da regole, da procedure, anche da diritti fondamentali, da un sistema giuridico che si propone di mantenere questi diritti fondamentali, dallo Stato di diritto. Il populismo si basa sull'idea che il popolo è veramente al di sopra di qualsiasi altra istanza democratica, anche al di sopra della legge stessa, che quindi, per esempio, elementi fondamentali di una Costituzione possano essere cambiati tramite volontà popolare. Questo in Svizzera si trova molto nel discorso, fa parte del DNA. Ecco, adesso la democrazia diretta, gli istituti referendari o di iniziativa popolare sono una risorsa democratica innegabile. Dipende molto anche come vengono usati. Se vengono usati all'interno di un sistema democratico che procede attraverso regole condivise è un conto, se questi strumenti vengono usati contro questo sistema per bypassare questo sistema è un altro conto. Questo ricorso a certi strumenti, il populismo, è anche definire il popolo in modo più o meno restrittivo, quindi richiamarsi a dei contenuti, per esempio, che escludono alcuni diritti ad alcuni individui presenti nella società, per esempio gli immigrati. Però il populismo è anche un certo stile di semplificazione del messaggio politico, è un messaggio politico che è demagogico nel senso che cerca di rispondere agli istinti più naturali della popolazione, quindi è un discorso politico, una proposta politica che si appiattisce su quelle che sono le opinioni della popolazione. Non è in questo senso responsabile tenendo conto delle conseguenze a lungo termine. Molto spesso la demagogia funziona a corto termine. Nelle campagne referendarie che l'UDC ha lanciato, questi meccanismi si trovano molto chiaramente, soprattutto di, uno potrebbe dire semplificazione, ma molto spesso di esagerazione dei problemi relativi all'integrazione europea, relativi all'apertura delle frontiere e così via. Si potrebbe esagerare dicendo che alcune campagne sono state basate anche su distorsioni, per esempio nella presentazione anche di alcuni manifesti elettorali che si sono visti in giro per le città svizzere. Quindi direi che in questo senso l'UDC usa molto questi strumenti populisti della comunicazione politica. Ricordiamoci anche che questi meccanismi di comunicazione sono meccanismi tipicamente mediatici, quindi una emozionalizzazione dell'informazione, ma della comunicazione politica, una drammatizzazione, un richiamo molto forte a istinti relativi alla paura, ai pericoli, ai rischi. Sono, direi, strategie di comunicazione tipicamente populiste perché non richiedono un grande sforzo intellettuale da parte del ricevente di queste comunicazioni.
Che dimensioni istituzionali assumono queste forme di populismo?
È difficile rispondere perché le forme istituzionali che potrebbero assumere richiederebbero un cambiamento del sistema istituzionale, il che richiederebbe un cambiamento della Costituzione. Adesso anche nei paesi in cui i partiti populisti sono riusciti ad andare al potere, per esempio in Ungheria o forse anche in Polonia, non hanno avuto la forza, la capacità ancora di modificare in modo sostanziale la Costituzione o il sistema istituzionale. Sicuramente tutti questi partiti si richiamano a strumenti che legano direttamente il popolo alla decisione politica, quindi a elementi di democrazia diretta. Quindi le proposte molto spesso, anche l'AfD in Germania, sono quelle di aumentare le possibilità di intervento diretto, di voto diretto da parte degli elettorati. Alcuni partiti si spingono a proposte ancora più radicali, come una democrazia online, a cui si rifà per esempio il Movimento 5 Stelle, quindi consultazione quasi costante delle popolazioni, che qualsiasi decisione debba essere basata su questo consenso espresso direttamente. In generale, le forme istituzionali che il populismo assume sono quelle che diminuiscono l'influenza di elementi di controllo, di checks and balances, quindi potere giudiziario, ma anche i vari comitati o commissioni parlamentari, corpi intermediari in genere che rendono mediata la relazione, il rapporto tra popolo e leader.
Professor Caramani, questo indebolimento ci porta ad un'altra riflessione. L'insofferenza verso le forme istituzionali, verso i poteri decisionali, sovranazionali, aspetto molto presente nel panorama politico svizzero, in che misura influirà su un sistema politico consociativo che mette al centro della sua azione l'intermediazione?
La politica è intermediazione. Effettivamente la politica è ricerca di aggregazione, di compromesso tra interessi diversi. Se adesso noi vediamo la società come avente una unica volontà, un unico interesse, e interessi alternativi a questo vengono visti come illegittimi o contrari alla volontà popolare, allora non c'è più bisogno di politica. E quindi il populismo alla fine è antipolitico. Sicuramente è antipartitico. I partiti non vengono visti come mediatori di vari interessi, di interessi diversi della società, ma come portatori di interessi particolaristici e quindi che indeboliscono la volontà del popolo e l'interesse generale. In un certo senso il populismo è apolitico, non vede la necessità di un confronto o anche di una competizione politica. Cioè una idea giusta, che è quella del popolo, e le altre idee sono sbagliate perché sono contrarie a quelle del popolo.
Daniele Caramani, nel volume Challenges to Consensual Politics, uscito per le edizioni Press Universitaire di Bruxelles, c'è un suo interessante contributo dedicato al concetto di cultura politica nell'arco alpino. C'è sicuramente un fil rouge che attraversa queste regioni a cui anche il nostro paese appartiene, che ha dal profilo identitario delle caratteristiche comuni. Ecco, da queste caratteristiche scaturiscono anche forme di populismo simili.
In quello studio noi abbiamo analizzato vari partiti che hanno forti elementi populisti in paesi dell'arco alpino, quindi l'UDC, ma anche la CSU tedesca, la FPÖ in Austria, la Lega, ma anche l'Unione Valdostana, la Südtiroler Volkspartei, tra le altre. Poi anche un partito francese che però adesso non c'è più. Quello che abbiamo visto, ho trovato, che questi partiti hanno in comune è questa visione molto positiva dell'uomo comune, come lavoratore, come persona onesta, in contrapposizione molto forte a delle élite che invece vengono viste come intellettualizzanti, che non si alzano presto la mattina, che non conoscono la realtà delle persone comuni. E questo ha qualcosa a che vedere un po' con altri studiosi hanno messo l'accento su questa idea di Mittelstand, quindi di valori del Mittelstand che sono valori di lavoro duro e di onestà. Questo viene contrapposto a un sistema politico che molto spesso viene visto talvolta anche come corrotto. Nel caso della Lega, naturalmente, la contrapposizione con Roma, ma anche nel caso della Lega dei Ticinesi, per esempio, la contrapposizione con Berna è molto chiara, ma molto spesso come un sistema politico in cui si chiacchiera molto, si perde molto tempo. Questo è associato al fatto che molte di queste regioni hanno dei sistemi politici complessi, perché sono frammentati, non solo culturalmente ma anche politicamente, con forte decentralizzazione nelle regioni autonome, nei cantoni svizzeri e così via, in cui si fa molto ricorso a una politica di ricerca del consenso, del compromesso. Ora, questa ricerca è molto spesso fatta tramite negoziazioni lunghe, complesse, dietro porte chiuse, istanze probabilmente molto fumose, eccetera, eccetera, da cui i cittadini si sentono, o l'uomo comune, la persona comune, si sente distanziata. Quindi questi sono elementi comuni che, tuttavia, noi abbiamo analizzato solo nel contesto dell'arco alpino. Si potrebbe estendere ad altri paesi tipicamente consociativi, come per esempio il Belgio o i Paesi Bassi. Sicuramente anche nella visione città-campagna, qui i contrasti sono molto molto forti. In tutti questi casi noi nella stessa Austria vediamo che i partiti di questo tipo sono molto radicati al di fuori dei centri urbani. Il radicamento è molto più forte nelle valli, nei settori appunto del Mittelstand, quindi della piccola e media industria.
Professor Caramani, quando parliamo di populismo facciamo sempre riferimento anche alla figura del leader, figure spesso molto carismatiche, che però significano anche un venir meno dell'impegno del cittadino nella vita politica. È un pericolo?
Sì, sicuramente è uno dei pericoli che si va ad aggiungere a quelli che abbiamo menzionato prima. La democrazia che conosciamo noi in Europa è una democrazia di rappresentanza, è una democrazia rappresentativa che implica che i cittadini partecipano. L'idea populista è che le decisioni politiche diano risposte alla volontà che i cittadini esprimono. Tuttavia questa volontà non viene mai espressa in modo univoco e quindi, come abbiamo già detto prima, molto spesso è il leader che interpreta questa volontà generale. Questo implica un problema di rappresentanza perché i cittadini a questo punto diventano per lo più spettatori di quello che succede a livello politico. L'ascesa del populismo in gran parte è una reazione a una forte dissoddisfazione da parte dei cittadini. Io trovo che in un certo modo i cittadini, noi tutti, dobbiamo essere anche un po' autocritici. Molto spesso ci siamo astenuti, molto spesso non abbiamo partecipato, molto spesso non ci siamo interessati, non abbiamo letto, non siamo andati a informarci in modo esauriente sui problemi. La soluzione non può essere quella di delegare al leader le soluzioni. La soluzione deve essere quella di un impegno civico rafforzato. Questo però implica che non ci sono solo diritti dei cittadini, ma che ci sono anche dei doveri, che questi doveri vengano presi in modo molto serio. Come cittadino io ho un dovere di partecipare, di informarmi, di crearmi un'opinione e di contribuire alla formazione di un'opinione politica nazionale. Solo in questo modo io posso essere critico, o i cittadini, gli elettorati possono essere critici, possono esercitare il controllo che è necessario. Altrimenti il gioco si ripeterà, che ci sarà insoddisfazione, ma è un'insoddisfazione che è dovuta principalmente a una mancanza di controllo da parte dei cittadini. Io credo che questa autocritica vada fatta, naturalmente richiede sforzo, richiede tempo. A me sembra sempre molto strano che come individui noi ci prendiamo tantissimo tempo, come è anche giusto che sia, nel leggere i contratti di affitto, o accendere i mutui, o quando compriamo una macchina nuova sappiamo tutto sui motori, sui freni, sull'impianto elettrico, eccetera, e poi dopo troviamo le scuse che la politica è troppo complicata o che non abbiamo tempo. Io trovo che sia altrettanto importante occuparsi della cosa pubblica come della cosa privata.